Buongiorno, vi invito ad aprire la Bibbia nel Vangelo di Matteo. Oggi parleremo di come prepararsi al Natale, il Vangelo di Matteo. Leggeremo da capitolo 1, Vangelo di Matteo, capitolo 1, la pagina per chi usa la nuova riveduta è la 951, alcuni versi di Matteo, capitolo 1. So che vi sembrerà strano, non leggo un elenco telefonico. Però vedremo perché è importante. Perché anche questa è parola di Dio. Matteo capitolo 1, genealogia di Gesù Cristo. Leggo alcuni versi. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zaras da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram. Andiamo verso alla fine, verso 17. Così, da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni. E dalla deportazione di Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. I nomi che ho saltato non è che non sono importanti, anzi, ma li vedremo durante la predicazione. Abbassiamo il nostro capo. Signore, siamo di fronte alla Tua parola e chiediamo che la Tua parola possa parlare a ognuno di noi. Possa parlare ai nostri cuori, alla nostra mente, possa cambiare la nostra vita, Signore, rinnovarci, darci le indicazioni e un orientamento per vivere in modo da onorare Te e il prossimo. Ti chiediamo di assisterci, Signore, non per la nostra forza, ma per la potenza del Tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Ci hanno rubato il Natale. Io penso che in qualche senso, che in qualche modo questo è vero. Ce l'hanno rubato, da un lato perché lo hanno preso e lo hanno fatto diventare un'occasione di mondanità. Compriamo regali, siamo affascinati dalle luci, no, che ci circondano, è un clima frizzante in quel senso. Ce l'hanno rubato anche perché per molti si vive soltanto come tradizione. È l'occasione per stare in famiglia, per ritrovare le vecchie conoscenze, per sviluppare, no? Consolidare qualche relazione che non vediamo magari da chissà quanto tempo. Ce l'hanno rubato perché per altri ancora è soltanto un'occasione per vivere una spiritualità indefinita. È il tempo per ritrovarci, per ritrovare me stesso, per mettermi a posto io. Ce l'hanno rubato perché tutto questo non è il Natale della Bibbia. Il Natale biblico è la maestosa celebrazione che Dio si è fatto uomo, che Dio è diventato, si è fatto carne, che Dio è sceso giù dal cielo a vivere la mia e la tua vita affinché io e te non morissimo la morte che meritiamo di morire. Ce l'hanno rubato e noi spesso siamo storditi, siamo frastornati, non riusciamo più a, come dire, a prendere, a sciogliere questa matassa, non capiamo più cos'è questo Natale. E allora il mio tentativo questa mattina è quello di guardare un po' l'introduzione al vero Natale, che è quello che Matteo fa. E Matteo introduce il vero Natale partendo da una genealogia, partendo dalla storia. Perché, fratelli, la storia è importante. Perché se tu non sei consapevole delle tue radici, se tu non hai coscienza di qual è la tua storia, se tu non hai memoria di quello che è stato, non avrai neanche delle prospettive per il futuro. E Matteo ne è consapevole di questo. E lui inizia a parlare del Vangelo di Gesù Cristo, in primo luogo dice adesso guardiamo alle radici, adesso guardiamo alla storia, adesso facciamo il punto della situazione, da dove veniamo. Noi siamo in una società, amici, dove tutto deve essere presente subito, dove non importa il tuo passato, dove il futuro non ci interessa molto, l'importante è vivere pienamente il presente. Immagina quanto controculturale è il Vangelo di Matteo, che dice no, la storia è importante. La storia è importante. Guardare, svolgere lo sguardo dietro di te, da dove vieni, perché sei qui, è importante. E Matteo fa questo. Guardate che Matteo è uno dei quattro Vangeli, no? Che ci offre una prospettiva unica su cosa, su chi, sul Signore Gesù come re. Matteo è concentrato fin dal primo verso del suo Vangelo a dire, guardate, io voglio dimostrarvi, voglio convincervi che Gesù Cristo è re. E se lui è re, io e te dobbiamo sottometterci alla sua autorità regale, se vogliamo vivere la pienezza della vita. Marco no. Il Vangelo di Marco non è interessato a mostrarci Gesù come re, ma ce lo mostra come servo sofferente. In Giovanni, ancora, c'è un'altra prospettiva. E dice, il Signore Gesù non è il servo, non è solo il servo sofferente, è il Figlio di Dio che è diventato la parola. Luca ci dice, sì, ma anche lui è anche il Figlio dell'uomo. Ogni Vangelo ha una prospettiva unica. Matteo ci dice, lui è il re. E tu devi conoscerlo come re. E se tu fallisci, se tu non lo vivi come re, come autorità massima nella tua vita andrà in una devastazione eterna. E qua Matteo inizia in questo modo e ci dice subito, fin dal primo verso, ci dice genealogia di Gesù Cristo. Lui dice, guardate che quest'uomo è Gesù Cristo. Lui è il figlio di Davide, lui è il figlio di Abramo. E ci dà questa genealogia, non è una genealogia completa. E guardate, se Matteo si fosse consultato con gli esperti di costruzione del curriculum contemporaneo, questo curriculum sarebbe da bocciare. Sarebbe un curriculum fallimentare perché nessuno prenderebbe in considerazione un uomo con questo pedigree. Matteo arrangia la sua genealogia in tre blocchi da 14 nomi. E c'è una storia che evito di dirvi, 14 vuol dire la pienezza, non è una genealogia accurata, non ci sono tutti, 14, come dire, i personaggi più significativi. E la cosa straordinaria che Matteo fa, ci presenta in questa genealogia, sapete cos'è? È che ci presenta il nome di alcune donne che sono state tutt'altro che sante donne. Matteo ci presenta in questa genealogia il nome di alcuni personaggi che sono stati incredibilmente problematici. Cosa ci vuole dire? Guardate un po' cosa ci dice Matteo. Inizia con Tamar. C'è subito Tamar, verso 3. Tamar, sapete in Genesi 38, Tamar ci dice che è stato un personaggio attivamente coinvolto in un fenomeno di incesto. Ma non solo, non si ferma Tamar, verso 5 ci parla di Rab. Rab, sapete chi era Rab? Rab era una prostituta che Dio ha usato miracolosamente quanto il popolo di Dio doveva esplorare la terra promessa. Ma non solo Rab, poi ci parla di Ruth. Ruth è la terza, sempre verso 5, è la terza donna menzionata in questa genealogia. E Ruth, neanche Ruth era una persona per bene. Lei è stata una donna che ha dormito con Moab. Lei era una moabita. E i moabiti erano noti in quell'epoca per essere, come dire, particolarmente liberali nel campo dell'immoralità sessuale. Però Dio si usa anche di queste persone. Ma non solo questo. Secondo blocco ci parla della moglie, ci parla di Betsheba, moglie di Uria. Verso 6. Chi era Betsheba? Ve lo ricordate? La donna che Davide conquistò in un'occasione adulterina. E subito dopo ci parla ancora di Maria. Il confronto qui non regge, però Maria, la mamma di Gesù, appena ha detto, guardate, io aspetto, sono incinta, subito la voce che si diffonde attorno a lei è, vabbè, abbiamo capito cosa è successo. Amici, Questo è la genealogia di Gesù Cristo. Questa è l'introduzione al Natale. Dio si usa di persone di questo tipo. Non si usa soltanto, no, delle persone a posto, di persone per bene, che hanno le coordinate giuste. No, Dio si usa di uomini e donne che hanno nella loro biografia, nella loro storia, fallimenti di queste dimensioni. E Dio prende questi fallimenti, Dio prende queste persone e le trasforma. Questa è la genealogia di Matteo. Ma non si ferma, non si ferma qui. Guarda con me. Guarda, immagina adesso le persone che leggono, che ascoltano Matteo. Non pensare a noi. Immagina 2000 anni fa. Immagina i giudei che leggono questa genealogia, quale colpo ricevono. Com'è possibile che il re viene da questa storia? Sì, il re viene da questa storia. I giudei erano scandalizzati e lui ci dice subito chi è Gesù Cristo. Io voglio invitarvi questa mattina a scoprire chi è quel re, chi è quel signore che può prendere vite di questo tipo e le può trasformare in modo potente, in modo unico, le può liberare, le può rinnovare, le può rigenerare, le può cambiare, le può salvare. Questo re è Gesù. Verso 1. Genealogia di Gesù Cristo. E sai cosa significa Gesù? Sai cosa significa il nome Gesù? Significa Yeshua salva. Dio salva. Il nome del Signore Gesù, Gesù, significa che Dio salva. Lui, verso 21, ha un programma scritto nel suo nome. 21, ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù. E sai cosa significa Gesù? Lui salverà il popolo, il suo popolo, dai loro peccati. Gesù è colui che salva dai peccati. Cos'è il peccato? È quella disobbedienza, quel fallimento, quella rovina che caratterizza la mia e la tua vita. È la disobbedienza alla legge di Dio, è mancare il bersaglio della nostra esistenza, è disonorare, è vivere per qualunque altra cosa che non sia Dio. Egli salverà il popolo dai suoi peccati. Ce lo dice il verso 21, lui è Gesù, lui è colui che salva dai peccati. Guardate, anche qua, il pugno che il Vangelo di Matteo ci dà, dalla cultura contemporanea, è forte. Perché il problema fondamentale dell'uomo non è un problema di tipo sociale, non è un problema di tipo politico, non è un problema di tipo esistenziale. Il problema fondamentale dell'uomo non è perché la salute è precaria, non è perché il lavoro non c'è, non è perché i soldi sono finiti, non è perché la crisi avanza, non è perché io e te stiamo male, no, il problema fondamentale dell'uomo è che io e te siamo naturalmente peccatori e abbiamo offeso il Dio puro e santo. E per questa offesa non abbiamo altra alternativa che quella di essere da Lui allontanati per l'eternità, a meno che io e te non incontriamo questo Gesù, Signore e Salvatore. E Matteo lo dice, Lui è Gesù, Lui è colui che salverà il popolo dai suoi peccati. Ma non è solo Gesù. Lui non è soltanto Gesù, ci dice, lui è Gesù Cristo. Verso 1, Matteo usa le parole, le pesa con attenzione. Lui è il Messia. Lui non è soltanto colui che libera il popolo dai suoi peccati. Gesù è anche il Cristo. Sai cosa significa Cristo? Significa l'unto di Dio. Sai cosa significa l'unto di Dio? Lui è il Messia. Sai cos'era il Messia nell'immaginario del primo secolo? Era il liberatore. Gesù è colui che avrebbe liberato il suo popolo da tutti i tipi di schiavitù, da tutti quei legami che tengono schiavi le persone. Lui è il Messia e il popolo di Israele nel primo secolo aspettava questo Messia, aspettava, bramava la venuta di questo liberatore. Erano sotto l'occupazione romana, erano schiavi di un popolo straniero, dovevano pagare il pegno a questi pagani, non ne potevano più, erano schiavizzati continuamente, non avevano la libertà di vivere la vita che Dio aveva dato loro, no, erano schiavi. Gesù è il Messia. Qualunque siano i miei e i tuoi legami, qualunque sia il peso, la forza della schiavitù che caratterizza la nostra esistenza, Lui è il liberatore. Lui non è colui che ci salva dai peccati, Lui è anche colui che ci libera da ogni tipo di schiavitù che il peccato produce, naturalmente. Quanta schiavitù, amici, morale, psicologica, spirituale, economica, sociale. Sai chi è il liberatore di tutto questo? Può essere una sola persona, Gesù. Ma Lui non è soltanto il Messia, Lui ci dice il testo, sempre Matteo verso 1, Lui è anche il figlio di Davide. Guardate, straordinaria questa la parola del Signore, perché in poche pennellate dipinge un quadro straordinario. Lui è il figlio di Davide. Sai chi era Davide? Davide era il re, che più di ogni altro è stato, come dire, è stato descritto nell'Antico Testamento come il re secondo il cuore di Dio, come colui che era particolarmente vicino al Signore, come colui che era in sintonia profonda con Dio, come il re che più di ogni altro aveva interpretato i piani e la volontà di Dio per il suo popolo. Ha sbagliato anche Davide, ma Dio lo ha recuperato, lo ha ristabilito, e Dio fa una promessa a Davide. Dice, guarda Davide, seconda Samuele, al 7, verso 12, dice, guarda Davide, non ti preoccupare adesso di costruirmi un tempio. Davide voleva costruire un tempio al Signore, voleva non manifestare la sua religiosità, il suo amore costruendo un tempio. E Dio dice a Davide, non ti preoccupare, non sarai tu che mi costruirai un tempio, ma io ti darò un figlio, e su quel figlio rimarrà il dominio eterno, ci sarà un figlio di Davide che verrà e che sarà, che realizzerà le mie promesse. Seconda Samuele 7, verso 12 e verso 13. Ci sarà un seme di Davide che durerà per l'eternità, che nessuno potrà togliere. Ci sarà un figlio di Davide che rimarrà in modo permanente sul trono di Davide, malgrado i fallimenti di Davide stesso. C'era questa promessa che Dio ha fatto a Davide, e le promesse di Dio si realizzano sempre. Sempre. Isaia 9, guarda questa, la grandezza di questa promessa. La grandezza di questa promessa è straordinaria, perché Dio la ripeterà sempre. Guarda, guarda, non ti preoccupare, perché ci sarà, perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio, il regno riposerà sulle sue spalle. Chi sarà lui? Sarà chiamato consigliere ammirabile, sarà il Dio potente, padre eterno, principe della pace, e lui darà un incremento all'impero. Isaia 11 ancora dice di quanto Dio è grande. Poi ecco, un ramo uscirà dal tronco di Isai, un rampollo spunterà dalle sue radici, lo spirito del Signore riposerà su di lui, e sarà uno spirito di saggezza, di intelligenza, di consiglio, di forza, di conoscenza e di timore del Signore. E respirerà come un profumo il timore del Signore. Di chi parla? Parla di Gesù. Ci sarà colui che realizzerà le promesse che Dio ha fatto a Davide. Geremia 23, erano sotto il dominio dei babilonesi, ma Dio non si dimentica delle sue promesse e dirà, ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto in quale regnerà per sempre e prospererà. Erano schiavi deportati in Babilonia. Le promesse di Dio sono fedeli. Le promesse di Dio non falliscono mai. Lui non si dimentica delle sue promesse. e lui costruisce la storia del suo popolo basandosi sulle sue promesse che ha fatto nella parola di Dio. Lui è un Dio fedele. E la Bibbia dice che anche se io e te siamo infedeli, lui non smette di essere fedele. Lui mantiene le sue promesse fino alla fine. Non rinnega, lui non si rinnega, lui non rinnega se stesso. Lui è lì, lui ha fatto, vuole fare, lui ha fatto un patto eterno con il suo popolo che è unico da Genesi 1 a Apocalisse 22. Lui ha fatto un patto eterno e lui quel patto lo onorerà fino alla fine. Questo è Dio. Le mie promesse, i miei impegni sono fallimentari. I tuoi impegni, no? Magari cambiano in base alle circostanze. Dio no. Dio non muta. Dio non cambia. Lui è fedele. Ricordalo. Ricorda quanto qualcuno non farà altro che dirti con una voce, guarda, pensa ai tuoi fallimenti, come Dio può esserti fedele. Dio è fedele. Ma non è soltanto il figlio di Davide. Se tu leggi ancora Matteo 1, lui ci dice, ci aggiunge un altro titolo. Lui è anche, non solo Gesù, lui non è soltanto il Cristo, lui non è solo il figlio di Davide, lui è il figlio di Abramo. Come il figlio di Abramo? Lui è il figlio di Abramo, cioè colui che realizza le promesse, la fedeltà, le promesse che Dio ha fatto ad Abramo. Sai quali erano queste promesse? Io ti invito ad aprire il libro della Genesi, le prime pagine della Bibbia, Genesi versetto al capitolo 12, perché Dio è un Dio ricco, lui fa tante promesse e le realizza fino alla fine. Genesi capitolo 12. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, va via dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. E io farò di te una grande nazione, ti benedirò, ti renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Gesù è il figlio di Abramo, cioè Gesù è colui che realizza la pienezza delle benedizioni di Dio per tutte le nazioni. Lui è il figlio di Abramo, ci dice Matteo, subito, come incipit del suo Vangelo. Lui è colui che risponde, che realizza questo piano straordinario di Dio. Lui dice, guarda che in te Abramo, Abramo morirà. Ma la promessa di Dio no, si realizza, si concretizza, si consolida in Gesù Cristo. Io ti darò una promessa, tu avrai una terra grande, una nuova terra, tu avrai una eredità, dice il Signore, e questa eredità sarà, non te la potrà portare via nessuno, perché sarà l'eredità della mia presenza. Io ti userò, dice il Signore, in te saranno benedette tutte le estremità, io ti userò, dice il Signore, per realizzare il mio scopo globale. Questa è la promessa di Dio. Chi è Gesù? Cosa significa Natale? Gesù è questo. Questo è il Natale. Questo è il Natale del Vangelo di Matteo. Non è tanto una festa consolatoria. Il Natale è una celebrazione rivoluzionaria. Perché ci mette sotto sopra. Perché ci porta a concentrarci su chi è Gesù Cristo, davvero, per davvero, su quello che Lui ha fatto. Lui manderà un re e questo regno si estenderà per tutte le nazioni e lo scettro non si allontanerà mai da Lui. Questo è il Signore. Io voglio chiederti questa mattina, dove ti collochi? Se Gesù è re, Lui ha un regno. E il Vangelo non è altro che questo messaggio straordinario del regno di Dio. E sapete quando Gesù inizia a predicare? Lui inizia a predicare proprio in questi termini. Pentitevi, ravvedetevi, perché il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è un regno che si caratterizza dal pentimento, fatto dal pentimento, dall'umiltà, dal ravvedimento, dal girare di 180 gradi, da cambiare, da farsi cambiare in modo radicale da Dio. Significa pentirsi dei propri fallimenti, non insistere a peccare, ma significa dire: Signore, io mi ravvedo, io accetto la Tua, io ricevo la Tua infinita grazia e voglio vivere sotto la Tua autorità suprema. Questo è il messaggio del regno di Dio. E i discepoli, i cristiani, sai chi sono i discepoli, i cristiani veri, autentici? Sono i cittadini del regno. Sono uomini e donne che vivono sotto l'autorità di questo re e che vogliono spendere, sprecare, investire la propria vita per questo re, per le coordinate di questo regno, perché sanno che c'è una domanda ineludibile per ognuno che vuole essere seguace di questo re. Chiunque troverà la vita la perderà, dice il Signore, e chiunque la perderà per amore mio, dice il Signore Gesù, la troverà. Queste sono le caratteristiche del regno. E sai cos'è la Chiesa? La Chiesa non è altro che un avamposto del regno, uomini e donne che sono stati chiamati fuori dal regno delle tenebre e sono posizionati nella comunità cristiana per annunciare, per vivere cosa è la pienezza di questo regno e la potenza che il Vangelo scaturisce, può far scaturire dalle sue parole. E cos'è la missione? La missione cristiana cos'è? È estendere il regno. Ma questa missione è anche dei nemici, e la Bibbia ci dice che i nemici del regno si chiamano demoni. Ci sono delle forze spirituali che si oppongono all'avanzata del regno, ma c'è una speranza che il re ritornerà e metterà finalmente a posto ogni cosa. Sì, è vero, il re è già arrivato. Ma tornerà di nuovo, ci dice la Bibbia. E quando lui tornerà definitivamente, ogni cosa sarà a posto, ogni valle sarà appianata, ogni colle sarà abbassata, e lui regnerà visibilmente, supremamente, per tutta l'eternità. Ma cosa ce ne facciamo di questo messaggio? Cosa ci portiamo? Due piccole cose, e mi avvio alla conclusione. La prima cosa che io e te portiamo via dal Matteo 1 è che, stai attento, la salvezza è solo per grazia. Pensa un po' a questi nomi, pensa a queste liste, pensa a queste donne, pensa a questi re, quanta poligamia, quanti furti, quante bugie, quante immoralità, quanta furbizia, quanto peccato. Però queste persone sono incluse nella storia di Dio. Dio scrive nella loro vita una storia infinita, eterna. Malgrado i loro fallimenti, non siamo autorizzati a continuare a vivere in questo modo. Ma Dio si usa di queste persone malgrado il loro peccato. Queste persone sono la dimostrazione visibile che la salvezza eterna, la vita eterna, non si può conquistare per meriti umani. Queste persone sono la manifestazione visibile che la grazia, la liberazione, il perdono dei peccati non si ottiene per conquista umana, ma per grazia. Certo, loro hanno pagato delle conseguenze per i loro fallimenti. Loro hanno pagato delle conseguenze per il loro peccato. Vi ricordate Betsheba? Perso un figlio per quello che è successo. Il peccato ha sempre delle conseguenze, ma grazie a Dio queste conseguenze, se noi ci ravvediamo, non sono eterne, perché Dio può perdonare, Dio può liberare qualunque circostanza. Quindi la prima cosa che ci dice questo testo, e ricordalo, è la salvezza è per grazia, non è per opera umana, non è per virtù dell'uomo. Questo non significa che possiamo vivere come vogliamo, no? Questo significa soltanto che se la salvezza fosse costruita, basata sulle nostre potenzialità, chi sarebbe salvato? Chi potrebbe essere salvato? Nessuno. La seconda cosa che ci dice questo brano è però che Dio opera in modo speciale attraverso gli emarginati e le persone che sono considerate alla periferia della società. Pensa un po' a queste donne. Tamar era, fu colpevole di incesto. Rab, una prostituta. Ruth spende una notte con Boaz. E poi Bathsheba. Queste persone erano adultere, segnate, stigmatizzate ai loro tempi. Erano persone che non venivano sicuramente invitate in una conversazione moralmente accettabile. Eppure tutte queste persone sono incluse nella storia di Gesù Cristo. Sai perché questi nomi sono inclusi nella genealogia di Gesù Cristo? Per lo stesso motivo che il mio e il tuo nome può essere inserito in questa stessa storia. Per grazia. Se lui non ha salvato, non poteva salvare loro, non avrebbe potuto salvare nemmeno te. Chi è Gesù? Chi è questo re? È l'ultima cosa che ci dice questo brano. È che mentre questa società fa le divisioni per razza, per cultura, Gesù viene e lui sceglie persone molto diverse fra di loro. Guardate, qui non c'è nessuna considerazione di status sociale per te. Metti la tua vita davanti a Lui, ricevi questo glorioso abbraccio che Lui vuole darti e lasciati trasformare, coccolare, liberare, perdonare, rinnovare da Lui. Abbassiamo il nostro capo.